Amici carissimi, Ave Maria, un caro saluto da padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre catechesi del martedì. E pensavo, dato che siamo nel tempo di Quaresima e ci stiamo avvicinando alla celebrazione della Santa Pasqua, pensavo che potesse essere una cosa utile e doverosa parlare del sacramento della confessione, dato che quando parliamo di conversione è chiaro che la conversione passa, diciamo, attraverso esige, naturalmente, una buona confessione è segno di un autentico cammino di conversione, segno cioè di una volontà che davvero vuole cambiare, vuole rinnovarsi, vuole ritornare a Dio. Ora, facciamo alcune premesse. La verità fondamentale del cristianesimo, amici carissimi, è questa: è che Dio ama tutto il genere umano, tutti gli uomini, tanto da mandare nel mondo il suo Figlio unigenito, Gesù Cristo, per salvare ogni essere umano, ogni uomo, dal peccato. È quello che noi leggiamo nel Vangelo di San Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Le parole che si riferiscono, come sappiamo, al dialogo meraviglioso tra Gesù e Nicodemo. Quindi, per salvare il genere umano, Gesù Cristo si è incarnato, cioè si è fatto uomo come noi e ha offerto la propria vita mediante la sua passione e morte in croce per redimere l'umanità dal male, cioè per riscattarla dal peccato. E la passione e morte in croce di Gesù era certamente molto conveniente. Perché? Perché in questo modo Dio ha mostrato sia, diciamo, la gravità sia la gravità del peccato, che è costata la vita del suo Figlio, sia l'infinito amore che egli ha per tutti noi. Cioè, ha dimostrato di amarci come se fossimo qualcosa, di lui stesso. Quindi, il peccato, capite, noi non ci rendiamo conto, ma il peccato, se ha costato la passione e morte in croce di Gesù, è chiaro che di per sé è una cosa molto grave, perché è il rifiuto della grazia, del dono, della salvezza che Dio offre a ogni creatura umana nella persona di Gesù Cristo. La grazia, infatti, questo è un dono che Dio vuole fare a ogni essere umano, chiamandolo a essere suo figlio adottivo, suo amico, diciamo, concedendo la possibilità, di entrare a far parte della sua famiglia per poter godere dei suoi beni, della sua eredità. Ecco perché tutti coloro che hanno ricevuto la grazia possono e devono chiamarlo e invocarlo Padre nostro. Questo è un punto importante. Dio, infondendo la grazia nelle nostre anime, pone in noi, questo col battesimo, pone in noi un seme divino, di verità, di bontà e felicità. Cioè, si tratta di verità, bontà e felicità superiori alle capacità umane e che possono venire solo dal Creatore. Questo seme deve essere da noi coltivato durante la vita terrena affinché dopo la nostra morte possa sbocciare nella vita eterna del Paradiso. E il Paradiso cos'è? È la felicità piena e senza fine. Consiste nel godimento eterno della visione di Dio con ogni altro bene senza alcun male. Il seme divino di cui abbiamo parlato si coltiva con l'osservanza dei comandamenti di Dio. Cioè, in che senso? Cioè, in questo modo noi ci comportiamo da figli di Dio, in questo modo gli dimostriamo la nostra amicizia perché, adeguandoci ai suoi desideri, corrispondiamo al suo amore di padre. Del resto è quanto Gesù afferma esplicitamente: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Anche fra noi esseri umani, no, si formano dei vincoli di amicizia, no? Dei vincoli cioè di un amore vicendevole, quando le persone rispettano i rispettivi desideri. Infatti, vedete, gli amici litigano quando uno fa cose diverse da quello che l'amico si aspetta. E qui allora, quando parliamo di comandamenti di Dio e comandamenti che Dio desidera che noi rispettiamo per conservare la sua amicizia, beh, capite, sono i famosi 10 comandamenti. Detti anche decalogo. Eccoli. Tutto comincia con l'autopresentazione di Dio. Io sono il Signore tuo Dio e, diciamo, e ti amo senza limiti. Se tu vuoi mantenere, ecco, la mia amicizia, osserva allora dunque questi precetti, cioè: non avrai altro Dio al di fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri, o l'uomo d'altri, questo è chiaro, non desiderare la roba d'altri. E poi Gesù ha sintetizzato questi 10 comandamenti nei 2 precetti della carità, cioè: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dunque, è chiaro che l'osservanza e l'osservanza, diciamo, perfetta dei comandamenti non è assolutamente facile. Per riuscirci bisogna impegnarsi a fondo e con costanza. I santi sono coloro che sono riusciti ad osservare in modo, ecco, perfetto i comandamenti, secondo l'esortazione di Gesù: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, no? Quindi ci vuole, come dire, ecco, un impegno, anche per l'osservanza minima. Questo perché? Perché dopo il peccato originale di Adamo ed Eva, l'umanità, diciamo, ha subito una profonda ferita che ha sconvolto l'ordine della creazione. Questa disobbedienza dei progenitori si è come stampata in tutti noi che siamo i loro discendenti. E così facilmente ci comportiamo in modo diverso da come Dio ci chiede. E in nome di una falsa libertà insistiamo nella disobbedienza che ci allontana sempre di più da Lui. Quindi, capite, disobbedire ai comandamenti, allontanandoci da Dio, questo non ci aiuta a essere liberi. Questo è chiaro. Perché? Perché? perché rimanendo lontani da Dio siamo completamente smarriti, cioè in quanto ci manca il punto di riferimento che è appunto Lui, il nostro creatore, e assomigliamo a coloro che si trovano a navigare in mare aperto senza strumenti e senza stella polare, cioè sono liberi di andare dove vogliono, ma non sanno in quale direzione procedere. Così noi, avendo perduto l'orientamento verso Dio, ci lasciamo trascinare dai nostri desideri, dalla nostra superbia, che ci inducono a fare il male che non vorremmo e a non fare il bene che vorremmo. Oggettivamente, il peccato è molto frequente, perché si verifica tutte le volte che noi disobbediamo ai comandamenti di Dio, preferendo seguire i nostri desideri e il nostro egoismo. Poi c'è anche il diavolo che ci incita al peccato. Il diavolo, o demonio, o Lucifero, o Satana, che significa avversario, è un angelo ribelle che ha ingannato i nostri progenitori, Adamo ed Eva, inducendoli a disobbedire a Dio e provocando così il peccato originale che ha sconvolto l'ordine della creazione. Ma ora continua a svolgere la sua azione di ingannatore anche nei nostri confronti, istigandoci a preferire ciò che è più comodo, più facile, più piacevole, ma non ciò che è il nostro vero bene. Ecco, com'è possibile uscire da questa situazione, no? Beh, qui c'è stato un intervento straordinario di Dio, che ha voluto ribadire il suo amore infinito per tutti noi. E questo è stato quando, mediante la morte in croce e la risurrezione di Gesù Cristo suo Figlio, egli ha riscattato l'umanità intera da tutti i peccati. Il riscatto, il prezzo del suo sangue, ridonandole la sua grazia, la salvezza, ristabilendo la sua amicizia con essa. Cioè, allora vedete, in questo modo l'umanità è stata, diciamo, come rinnovata, anche se continua a essere debole e incline al peccato. Sa però che ora può confidare nel perdono e nell'aiuto misericordioso di Dio. Certo, vedete, la grazia di Dio che salva l'umanità dal peccato e ristabilisce l'amicizia con Dio, sconfiggendo il demonio, non è automatica, potremmo dire, no? Potremmo usare questa espressione, perché la grazia è un dono e come tutti i doni va accolto per poter entrare nell'amicizia con Dio e ottenere il suo perdono. Chi non accetta questo dono rifiuta l'amicizia con Dio e rimane in balia dell'azione del diavolo che lo trascina al peccato. Ecco, gli effetti principali della grazia in coloro che cercano l'amicizia con Dio sono soprattutto questi, almeno gli effetti principali, no? Sono soprattutto interiori e riguardano l'anima umana, cioè coloro che accolgono la grazia di Dio ricevono il seme divino di verità, di bontà, di felicità eterna. Questo significa che nel loro cuore hanno una verità superiore che li guida, una bontà trascendente che li spinge, una felicità segreta che li accompagna e una speranza viva di eternità che li conforta. Questo seme divino li trattiene dal fare il male, come uccidere, rubare, tradire, mentire, eccetera. E nella vita futura li introduce nella casa di Dio, il paradiso, cioè dove saranno ammessi solo i suoi amici. Invece, quali sono gli effetti principali, al contrario, no, della mancanza della grazia in coloro che rifiutano l'amicizia con Dio? Beh, costoro non hanno, diciamo così, alcun freno nel fare il male, quindi spesso vivono da viziosi, perché non hanno motivi validi per reprimere il loro egoismo, per resistere alle lusinghe del piacere sensibile o per evitare gli inganni dei beni terreni e della vanità. Ma se anche avessero la forza di sfuggire ai vizi e si comportassero correttamente, nel loro cuore non potrebbero avere la speranza della vita beata del paradiso. Cioè, costoro vivono, capite, senza conoscere il perché della loro esistenza, il luogo da cui vengono e quello a cui sono diretti, il perché della sofferenza e del dolore, delle sventure e delle tragedie umane. Ora, costoro, è chiaro, non possono essere accolti in paradiso, dove in paradiso ci sono gli amici di Dio, ma andranno all'inferno, dove ci sono il diavolo e tutti i ribelli che respingono l'amore di Dio. In questo luogo non ci potranno essere, è chiaro, le persone che amano Dio, e quindi ci sarà una pena eterna dovuta all'odio verso Dio, che è la fonte del bene e dell'amore. E quindi ogni altro, quindi la pena del danno, la pena della privazione eterna di Dio e la pena del senso, quindi soffriranno anche i sensi. E spesso Gesù nel suo insegnamento ha parlato dell'inferno. Nella pagina del Vangelo che riguarda il giudizio finale, noi leggiamo: il re dirà a quelli alla sua sinistra, via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. E in altri passi si parla di fuoco inestinguibile, di fornace ardente, di tenebre, pianto e stridore di denti. Uno potrebbe pensare che la pena dell'inferno sia, la pena eterna dell'inferno sia eccessiva, ma vedete, qui dobbiamo capire una cosa molto importante. Il peccatore che muore fino all'ultimo, diciamo, nei suoi peccati, esprime, capite, una volontà che non vuole amare Dio. Quindi diciamo che questa volontà viene come fissata anche nell'eternità, cioè non vuole amare Dio e continuerà per tutta l'eternità in questa opposizione all'amore di Dio. Perché? Perché in vita ha preferito altre cose. Così per l'eternità, cioè non recederà mai dal suo intento, anche se per questo motivo perderà tutto. Vedete, un esempio ci può aiutare a capire quello che stiamo dicendo, vediamo un po'. Voi immaginate una persona che è diventata prigioniera della droga, un drogato. Per la droga è pronto a perdere ogni cosa, il denaro, la salute, l'amicizia e qualunque altro bene, pur di non rinunciarvi. Così chi rifiuta Dio oggi, domani, eccetera, eccetera, rischia di rimanere incatenato dal suo rifiuto, perché neppure Dio può imporgli di amarlo. Così come non può imporre la fede a coloro che non vogliono credere. Infatti, come afferma il Vangelo di San Luca, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi, no? Le parole tratte dalla parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Cioè, in una parola, neppure i miracoli possono convincere coloro che, attenzione bene, non vogliono credere e non vogliono amare. Ora, qual è la differenza? L'inferno, beh, lì siamo nell'eternità. Cioè, mentre si è in vita, la speranza di un cambiamento radicale è sempre possibile, anche se ci vuole davvero un miracolo. Ma coloro che muoiono lontani da Dio perché gli hanno preferito con ostinazione altre cose, rimangono come bloccati nel rifiuto di Dio e quindi rimangono in una opposizione totale verso ciò che Dio rappresenta. Bene, a questo punto, amici carissimi, ci fermiamo un attimino e facciamo il nostro breve break musicale. Tra qualche minuto riprenderemo la parola. Via col break. Bene, allora amici carissimi, riprendiamo il nostro discorso e diciamo adesso qualcosa sui sacramenti in generale. Noi abbiamo detto che la grazia ci rende amici di Dio, cioè quindi è quell'intervento straordinario mediante il quale Dio ci rende amici di Dio. Amici suoi, anzi suoi figli adottivi, ci rende cioè meritevoli, capaci di entrare, diciamo così, in paradiso. E abbiamo detto che noi dobbiamo corrispondere a tutto questo, all'amicizia divina, con l'osservanza dei comandamenti. Come allora ci viene comunicata la grazia? La grazia ci viene comunicata mediante i sacramenti. Cosa sono i sacramenti? Sono segni, strumenti della grazia, cioè sono dei riti liturgici che la Chiesa compie e mediante i quali Gesù ci comunica la sua grazia e ci comunica la sua salvezza. Quindi possiamo dire che i sacramenti manifestano che Gesù agisce in noi. Quando Gesù si trovava su questa terra e comunicava normalmente le sue grazie, comunicava normalmente le sue grazie spirituali e corporali mediante il contatto fisico della sua persona, mediante il contatto fisico della sua persona, cioè o con la viva voce o con il tocco della sua mano, no? Come quando, che so, per esempio, ha assolto la peccatrice, o quando ha sanato il lebbroso e il cieco nato. Ora, da quando è salito al cielo, questo collegamento, diciamo, tra lui e noi è assicurato dai sacramenti, che sono i mezzi ordinari che egli usa per donarci la sua grazia. In essi è lui stesso che, mediante la persona del suo ministro, oggi ci tocca, ci risana, ci nutre e ci consola. Quindi bisogna abituarsi a vedere nel sacerdote che amministra i sacramenti Gesù in persona, che è presente e che agisce. Quindi i sacramenti sono stati istituiti da Cristo stesso, sono 7: battesimo, cresima o confermazione, eucaristia, penitenza, si chiama anche, come vedremo, riconciliazione o confessione, unzione degli infermi o olio santo, ordine e matrimonio. Quali effetti producono i sacramenti? Allora, il battesimo, diciamo, toglie il peccato originale e ci fa nascere alla vita della grazia, alla vita divina. La cresima ci rende di per sé adulti e capaci di testimoniare la nostra fede, capaci, poi questa capacità bisogna metterla in pratica, cioè bisogna, come dire, attualizzarla. L'Eucaristia è il cibo che nutre la nostra anima e la fortifica nella grazia. La penitenza guarisce dal peccato che è la malattia dell'anima, perché appunto il battesimo non è che il battesimo non è che ci rende impeccabili, no? Allora ecco che il sacramento della penitenza è il sacramento che cancella i peccati che uno commette dopo il battesimo. L'unzione degli infermi ridona la vita spirituale della grazia, fortifica la vita fisica nelle infermità gravi e nella vecchiaia. L'ordine abilita i sacerdoti ad amministrare i sacramenti agli altri cristiani. Il matrimonio santifica l'unione sponsale e aiuta i coniugi a vivere cristianamente il loro amore. Come vedete, c'è una logica nei sacramenti, è chiaro questo, c'è una logica. Diciamo, i sacramenti sono opera della sapienza divina di Cristo, che rimane per noi inaccessibile, ma che non smentisce mai il buon senso umano, no? Perché vedete che qualcosa di simile accade anche nella nostra vita quotidiana, no? Noi non riusciamo a capire fino in fondo il cuore dell'amico che rimane irraggiungibile, ma vediamo che il suo comportamento segue il buon senso dell'amicizia e lo accettiamo. Circa la logica dei sacramenti, si può dire che si ripropongono sul piano della grazia, cioè quello dell'amicizia con Dio, i fatti importanti della vita umana. Quindi i sacramenti producono la nascita dell'amicizia divina, il battesimo, la testimonianza adulta di questa amicizia, la cresima, il nutrimento di tale amicizia, cioè l'Eucaristia, il ricostituirsi di questa amicizia dopo l'infedeltà, la penitenza, la rinascita dell'amicizia o il suo rinvigorimento quando si è indeboliti dalla malattia o dalla vecchiaia, l'unzione degli infermi, la possibilità di far nascere e alimentare l'amicizia divina anche presso gli altri fratelli e sorelle che lo desiderano, l'ordine sacro, e infine il sigillo dell'amicizia di Dio sull'unione umana che fa dell'uomo e della donna una cosa sola, cioè il matrimonio. Ecco, e mi sembra che almeno per oggi, amici carissimi, ecco, possiamo così fermarci in queste nostre riflessioni, come dire, introduttive, che devono precedere una trattazione proprio del sacramento della penitenza, no? Quindi abbiamo parlato di grazia di Dio, di amicizia di Dio. Nella prossima puntata parleremo anche del peccato, che cos'è? Cioè tutto questo ci aiuterà poi a introdurci quindi proprio nel discorso proprio del sacramento della penitenza, del sacramento della confessione. E che queste riflessioni ci possano aiutare, no? Questo tempo di Quaresima a fare davvero una buona confessione, che per tanti potrebbe essere quella, capite, quella che Dio attende da tanto tempo. E allora davvero bisogna darsi da fare, perché confessione e conversione vanno insieme, Quindi una buona confessione è segno di una volontà, come dicevamo all'inizio, che vuole convertirsi, di una volontà che vuole ritornare da Dio. Tutto questo ci serve poi per vivere, per celebrare la Pasqua da riconciliati con Dio. E allora, amici carissimi, un caro saluto a voi tutti da Padre Francesco Pio e vi diamo così appuntamento, a Dio piacendo, a martedì prossimo sulle stesse frequenze. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.